Perché non ti uccidi? Albert Camus, romanziere e filosofo francese, premio Nobel per la letteratura nel 1957, comincia il mito di Sissifo sostenendo che c'è un solo problema filosofico veramente serio: il suicidio. Camus sostiene che il giudizio sul valore della vita è il problema fondamentale della filosofia. Se la vita non ha senso, è inutile affrontare le tradizionali questioni filosofiche sulla natura della realtà, sulla conoscenza e sulla moralità.
Inizia così un libro sul cervello, e più precisamente Il cervello e il senso della vita, di Paul Tegas, professore di filosofia e direttore del Cognitive Science Program all'Università di Waterloo in Canada. Certo, la ricerca sul cervello è uno degli ambiti in più rapida crescita della moderna biologia. Gli scienziati stanno acquisendo una migliore comprensione dei meccanismi che stanno alla base di alcune nostre funzioni fondamentali, come la memoria, il pensiero o la coscienza. Da qualche anno, infatti, le neuroscienze si stanno occupando di temi una volta appannaggio esclusivo di filosofi e uomini di fede. Ma cosa c'entra il cervello con il senso della vita? Lo abbiamo chiesto al professor Arnaldo Benini, neurochirurgo e neurologo, già docente di neurochirurgia e neurologia all'Università di Zurigo, che ha curato la traduzione in italiano del libro di Tegas.
Il cervello c'entra col significato della vita da quando le neuroscienze ci hanno dimostrato, da quando molti neurofilosofi e anche scienziati partono dal punto di vista che noi, la nostra coscienza, la nostra mente, cioè la nostra esistenza, è dovuta al cervello. Noi siamo ciò che il cervello ci fa essere. E quindi il cervello non solo ci dà il senso della realtà, il senso della conoscenza, ma ci dà anche il senso morale e ci dà anche il senso della vita. Perché non c'è nient'altro che spieghi la vita. Ecco, e questo è il tema del libro di Tegas. Niente, non le religioni, non le filosofie, spiegano la natura, il corso e il senso e il significato dell'esistenza come le neuroscienze cognitive, cioè come le scienze che studiano la macchina che ci fanno essere quello che siamo. E questo è anche il senso del titolo, no? Allora la domanda, ci sono stati anche dei congressi famosi negli Stati Uniti ai quali partecipavano scienziati, sacerdoti, filosofi, teologi, eccetera. Se noi siamo ciò che ci fa essere una macchina elettrochimica, perché questo è il cervello dal punto di vista fisico, e allora i valori della vita dove vanno a finire? Quindi il significato della vita, le leggi morali, il significato della vita vengono fuori da quella macchina, perché altro non c'è. Questo lo si può anche illustrare con moltissimi esempi, ma anche soltanto con una introspezione, pensando alla propria vita, alla propria esistenza, ai propri problemi, ai rapporti che abbiamo con gli altri. Tutto questo deriva sempre da qualche cosa che nasce, cresce, si sviluppa dentro di noi e non fuori.
Dunque anche il senso della vita andrebbe ricercato nel nostro cervello?
Sì. Guardi, lei sa che il libro comincia con quella frase del mito di Sisifo, di Camus: perché non ti uccidi? Perché non ti sei già ucciso? Ora, questo è un pensiero, cioè l'inutilità o il non senso della vita, che accompagna tutta la cultura quantomeno occidentale, quella asiatica io la conosco pochissimo. È una riflessione che nasce con Eschilo e si continua per tutta la cultura, raggiungendo il suo massimo in Nietzsche. E questa riflessione è: ma noi che cosa siamo venuti al mondo a fare? Tanto veniamo al mondo senza sapere da dove veniamo, non sappiamo dove andiamo a finire. Stiamo qui al mondo, abbiamo solo da soffrire, ma venire al mondo che senso ha? Sarebbe meglio, questo è il titolo di una frase di un saggio famoso, sarebbe meglio non essere nati. Ora però questo pensiero, e questa è la cosa interessante, non induce al suicidio, tant'è che anche Camus non si è ucciso, induce però ad avere un senso tragico e realista della vita, perché rispetto al numero delle persone che soffrono fisicamente o moralmente, il numero dei suicidi è molto molto basso. Però questo modo di affrontare l'esistenza ci dà un senso concreto della vita. Ora, dice Tegas, questa negatività, questo nichilismo che esiste dentro di noi, soprattutto se si fanno certe esperienze, dirette o indirette, il cervello, nient'altro che il cervello, contrappone tre momenti, l'amore, il lavoro e il gioco, che contrastano questa tendenza al nichilismo e danno quindi un significato alla vita. Questo è, il filo conduttore del pensiero di Tegas. Perché il sorgere di questi tre momenti, il lavoro, il gioco e l'amore, non viene, come dire, affermato così in modo astratto come fanno le filosofie o le religioni, viene spiegato riferendosi ai meccanismi nervosi oggi conosciuti che creano questi tre momenti dell'esistenza.
Tagare, insomma, intende dimostrare che la vita ha significato e valore anche secondo la concezione che lui chiama naturalismo neurale. E il suo libro spiega come i cervelli giungono alla conoscenza del mondo reale e prendono decisioni assennate e rilevanti in virtù dell'amore, del lavoro e del gioco. Eventi del cervello selezionati durante l'evoluzione perché danno significato alla vita e in tal modo salvaguardano la specie. Ma come si fa ad analizzare dal punto di vista neuroscientifico l'amore, il gioco e il lavoro?
Si può benissimo, perché queste tre attività, nonostante il poco che ancora si sa, sono il prodotto di aree particolari del cervello, di cui Tagar, che è uno dei pochi filosofi che io conosca, che conosca bene le neuroscienze e sia anche aggiornato sulle ultime ricerche delle neuroscienze. D'altra parte bisogna tenere conto che il libro è stato scritto nel 2010, certe cose oggi si scriverebbero diversamente, ma non nella sostanza. Tagar sostiene e spiega, anche molto bene, con grande chiarezza, che questi tre momenti che danno significato alla vita sono il prodotto di tre meccanismi attivi all'interno del cervello. Quindi il grande e totale completo mistero che ancora circonda tutto questo, secondo me è anche un mistero che non si riuscirà a superare, è il criterio dell'attività cerebrale, cioè perché il cervello si mette in movimento o crea quei meccanismi. Cos'è che lo spinge? Questo ancora non si sa. Con le analisi della visualizzazione del cervello noi riusciamo a vedere qualunque cosa si faccia e qualunque cosa si pensi, qualunque proposito si abbia, questo è sempre preceduto dall'attivazione di piccole aree cerebrali abbastanza specifiche che si possono vedere benissimo. Quindi senza quelle, senza che la corteccia cerebrale si attivi in quelle aree specifiche, non esiste né un pensiero, né una convinzione, né un atto, né un movimento, non esiste niente. Ma perché in quel momento il cervello si attivi in quelle aree, questo rimane ancora tutto da capire.
Insomma, si capisce in gran parte cosa fa il cervello grazie anche alle tecniche di brain imaging, di visualizzazione, ma come e soprattutto perché resta ancora un mistero. Ancora Arnaldo Benini.
Quello che non si capisce, e questa è la mia convinzione, che non si capirà neanche mai, è che cosa significa che un'informazione diventa coscienza. Un esempio semplicissimo. Lei guardi un colore rosso, davanti a sé ha una macchia rossa. Si può seguire all'interno del cervello tutta la strada che fa l'informazione, che è un'informazione elettrica e chimica insieme. Questa informazione deve fare una lunga strada all'interno del cervello, poi arriva alla parte frontale del cervello e lì c'è uno scoppio veramente di attività elettrica nel momento in cui si diventa coscienti di vedere una macchia rossa. Questo passaggio da un'informazione elettrochimica che viaggia all'interno del cervello alla coscienza del rosso, questo è un passaggio totalmente inspiegabile. Si vede dove avviene, nella corteccia prefrontale, cioè dalla fronte, ma che cosa in realtà esso significhi? Si vede che è associato a uno scoppio di attività elettrica di quella regione, ma che cosa significa diventare coscienti? Questo è un mistero. Ad esempio, uno dei grandi neurofisiologi dell'Ottocento, parlando di queste cose, coniò una frase famosa in latino dicendo ignorabimus, cioè questo lo ignoreremo sempre. Perché? Perché lo studio dei meccanismi cognitivi che ci rendono coscienti avviene ad opera dei meccanismi cognitivi stessi. Sono i meccanismi cognitivi che studiano se stessi. E un'autoreferenzialità di questo genere ha dei limiti conoscitivi assolutamente insormontabili. Su questo si basa la mia convinzione che questo è un limite insormontabile della conoscenza umana.
Ma non è che allora il vero senso della vita risiede proprio in questo mistero?
No, non credo, perché un mistero non dà un senso alla vita. Quello è quello che dicono le religioni. Ma le religioni non spiegano la vita, le religioni cercano di dare all'uomo la forza per vivere, cioè per affrontare tutti i problemi, le difficoltà, le sofferenze della vita, ma la vita non la spiegano. Il mistero, sa, se lei legge l'ultima enciclica, Lumen Fidei, scritta a quattro mani da due pontefici, sono 72 pagine, al mistero del male nel mondo, che è una delle caratteristiche fondamentali dell'esistenza, non soltanto nostra, ma di tutti gli esseri viventi, sono destinate 7 righe in tutto, dicendo che cosa? Che questo rimane un mistero nelle mani di Dio. Ma, come dire, ricorrere a questi argomenti può dare una forza per affrontarli e sopportarli, ma non ne sono assolutamente una spiegazione. Le scienze hanno spiegato sia perché esiste il male nel mondo, sia perché l'uomo sia l'animale più feroce che esista. Non esiste nel mondo uomo più feroce dell'uomo perché è l'unico essere vivente capace di crudeltà. La crudeltà, lei lo sa, è la gioia al male degli altri. Gli animali attaccano gli altri quando hanno fame, ma non per divertirsi. Mentre gli uomini, ne abbiamo anche degli esempi quotidiani quasi, leggendo i giornali e la televisione. Ecco, le scienze tutto questo lo spiegano e con questa spiegazione noi abbiamo, come dire, un quadro della vita che è congruente con quello che sappiamo e che è congruente col comportamento di tutti. Non è un mistero questo. Il mistero è perché le cose siano così. Le ritorno a ripetere la frase di prima di Max Planck. Noi facciamo parte della natura. Quindi quando con la scienza cerchiamo di spiegare la natura, cerchiamo di spiegare anche il mistero di cui noi siamo parte. E quindi al di là di certi limiti non si deve andare. La scienza dice fin qui e basta, e non più in là. Cioè fin qui arriviamo a capire, più in là per ora non riusciamo e non possiamo andare perché i meccanismi cognitivi per affrontare questi problemi non ci sono. L'importante però non voler rispondere a queste domande che non possono trovare risposta ricorrendo alle fantasie, alle mitologie.
Dobbiamo accettare i limiti della conoscenza, certo, anche quella che riguarda il cervello. Ma allora, come possiamo affermare con certezza che noi siamo solo il nostro cervello? In fondo, è ormai assodato che il cervello non è dato una volta per tutte, ma viene continuamente plasmato, anche fisicamente, dalle esperienze e dalle situazioni che viviamo. In una parola, dall'ambiente. Basti pensare che ogni 24 ore circa quasi tutte le molecole del mio cervello non sono più le stesse. Tuttavia, l'individuo resta più o meno se stesso. Ma allora cosa sono io? Di certo non quelle molecole o non solo.
Questo è verissimo, ma è il cervello che cambia, non è nient'altro che cambia. Tant'è che i cervelli sono talmente diversi che non esiste un essere umano uguale ad un altro, perché non esiste un cervello che sia uguale ad un altro. La complessità della struttura del cervello è talmente straordinaria che una combinazione di due cervelli uguali è assolutamente impossibile. E lo stesso cervello, questa è una delle grandi scoperte delle neuroscienze cognitive degli ultimi decenni, cambia continuamente in funzione naturalmente delle modificazioni che si hanno con l'età, ma cambia anche in rapporto all'esperienza. Qualunque esperienza noi facciamo, che può essere ad esempio la percezione di un oggetto esterno, il colloquio che io adesso con lei, ma anche una riflessione, cioè un dialogo con se stessi, il cervello che dialoga con se stesso, modifica la struttura del cervello. Noi diventiamo coscienti di quello che vediamo, facciamo, discutiamo e pensiamo nel momento in cui il cervello cambia in rapporto a questa esperienza. Per cui un grande scienziato diceva ogni percezione, ogni pensiero, ogni riflessione in realtà è un fatto creativo perché crea un cervello nuovo e diverso. Questa è anche la causa delle diversità prodotte ad esempio dall'educazione. Chi nasce in un ambiente cresce con una particolare personalità e chi cresce in un altro ambiente ha una personalità diversa. Il rapporto alla cultura, alle lingue che si imparano e si parlano, alle scuole che si frequentano o che non si frequentano, alle disgrazie che si hanno. Tutto questo modifica la struttura cerebrale. Il cervello è una macchina, questo poi negli ultimi 10 anni è stato dimostrato e viene seguito, studiato e analizzato in un modo molto chiaro e con dei dati impressionanti, è una macchina in continua trasformazione.
Thank you. una macchina in continua trasformazione. Questo è il cervello. Dunque, possiamo dire che sì, noi siamo il nostro cervello perché è il cervello che ci fa essere come siamo, ma il nostro cervello è anche frutto dell'ambiente e dell'esperienza che noi viviamo.
Assolutamente, cioè il cervello ci fa essere quello che siamo, dobbiamo però tener conto di una cosa, il cervello è parte della natura. Quando noi andiamo a studiare la natura, è il cervello che la studia, quindi le neuroscienze cognitive, questa è una novità assoluta nella storia della cultura, le neuroscienze cognitive sono il cervello, la mente, che studia se stessa, che studia i propri meccanismi cognitivi. E siccome noi siamo parte della natura, completamente, non ne siamo fuori, ma ne siamo un elemento, come gli altri, allora è chiaro che noi stessi siamo parte del mistero che le neuroscienze o che le scienze in generale vorrebbero chiarire. Le neuroscienze ci spiegano che cos'è il cervello, come esso è anche evoluto nel corso dei milioni di anni dell'evoluzione, ma contemporaneamente si dà l'elemento per capire i limiti della conoscenza umana, fin qui e non più in là, perché più in là noi non riusciamo ad andare. Un grande fisico, premio Nobel, diceva l'aumento dell'isola della conoscenza o delle conoscenze aumenta la lunghezza delle coste della nostra ignoranza. E questo le neuroscienze cognitive, soprattutto con quello che stanno scoprendo e chiarendo negli ultimi anni, lo confermano in un modo totale, completo. Insomma, in realtà noi del cervello sappiamo oggi molto meno di quello che si sapeva ad esempio 10 anni fa, perché in questi 10 anni sono stati scoperti infiniti elementi che impongono un chiarimento e una ricerca di meccanismi totalmente inesplorati.
Vogliamo fare qualche esempio?
La mente umana è composta da 130 miliardi di neuroni, cioè il neurone è la cellula base del cervello. Il neurone è una cellula che ha come caratteristica quella di produrre un potenziale elettrico. Questa è la sua caratteristica. Si pensava, fino a pochi anni fa, che esistesse un solo tipo di neurone, addirittura per tutti gli esseri viventi. Oggi, recentemente, si è scoperto che esistono migliaia di tipi diversi di neuroni, non uno, che usano circa 120 o 130 neurotrasmettitori. Che cosa significa questo? Lei in una rete di neuroni che ha una certa funzione non trova un neurone solo, ma ne trova migliaia di neuroni diversi che sembra che facciano lo stesso lavoro. Ma questo non è possibile, cioè questo crea il problema. E allora in che cosa consiste la differenza? Perché sono diversi? Qual è la conseguenza della loro diversità? E poi ce n'è un'altra, ad esempio, scoperta che ha messo in dubbio tutto quanto si sapeva fino ad ora. Oltre alle 130 miliardi di neuroni, esiste un numero pressoché infinito, cioè incalcolabile, di piccole cellule, che sono quelle della glia, che fino ad ora si pensava che fossero soltanto delle cellule di sostegno dei neuroni. Adesso si è invece scoperto che anche loro hanno un'attività elettrica come i neuroni. Perché? Che cosa serve? Qual è la conseguenza di questa attività elettrica? Qual è lo scopo? Tutto questo non si sa. Quindi questo per dire che mentre una volta si erano creati dei paradigmi o degli algoritmi per spiegare il funzionamento cerebrale, questi dati nuovi li hanno messi tutti in dubbio. Ecco, questi sono due, ma ce ne sono molti altri, insomma. Ma quello che non viene messo in dubbio, assolutamente, è che il cervello, così com'è, e così come diventa, e così come si comporta, e così come si trasforma a seconda dell'esperienza, è la base unica della nostra vita.
Il cervello è la base unica della nostra vita, così i neuroscienziati. Ma lo stesso Tagar è ben consapevole e lo scrive che la riduzione dello spirito alla materia del cervello è istintivamente sentita come una minaccia al significato della vita. Secondo lui, invece, le scienze non minacciano nulla.
Questo è il senso del libro. Il libro è stato scritto per dimostrare che questa minaccia non esiste. Le cose stanno così, il cervello è una macchina, ma è una macchina che dà alla nostra coscienza, creata dal cervello, dà degli elementi che ci fanno sentire il significato della vita. Li ha raggruppati in 3 punti, si ricorda l'amore, inteso in senso molto generale, non soltanto l'amore fra due persone, l'amore familiare, ma con i figli, i parenti, l'umanità in senso generale, cioè un rapporto di grande umanità col nostro prossimo, quello è un valore della vita. Poi gli altri valori sono quelli del lavoro, e chi lavora molto lo sa benissimo che valore ha il lavoro nella vita, che il lavoro non si identifica con la felicità. Paga lo scrive in una pagina bellissima, ci sono dei lavori, il mio lavoro ad esempio di chirurgo è stato anche così, non è che si provano felicità per il carico di responsabilità, di problemi, complicazioni, ma questo lavoro enorme dà un senso all'esistenza. E l'altro è quello che lui chiama il gioco, cioè le attività che si fanno non per avere un profitto, ma perché danno in sé una soddisfazione, insomma. Queste sono, diciamo, in termini molto naturalistici, di quel naturalismo neuronale di cui parla Tagar, sono le attività del cervello che comunicano alla nostra coscienza o che riempiono la nostra coscienza dei significati della vita. D'altra parte, il fatto di dire, ma allora le neuroscienze mettono in pericolo il senso della vita o le leggi morali? Guardi che le neuroscienze non mettono in pericolo niente, perché le neuroscienze cercano di capire com'è la realtà. Se loro riescono a dimostrare che la realtà è questa, l'uomo è sempre stato così, non diventa così dal momento in cui le neuroscienze sostengono una cosa del genere. Questo è uno studio della realtà, è uno studio della natura.
Qualcuno ha detto, a giusta ragione, che queste argomentazioni causano un crampo dell'anima. E cioè è difficile trovare un senso nella sola materia, nei soli meccanismi cerebrali. Se noi siamo i miliardi di neuroni del cervello, che significato ha la vita? Arnaldo Benini.
È un crampo dell'anima, sì, completamente. Una delle quattro domande che si pone Tagar nel libro, che cos'è la realtà? La realtà in cui viviamo non è la realtà del mondo, è la realtà creata dal nostro cervello. Cioè, far capire questo è molto difficile. Prima si parlava del colore rosso. Il colore rosso non esiste nel mondo, il colore rosso esiste solo dentro al nostro cervello. È un espediente venuto con l'evoluzione della nostra corteccia per distinguere lunghezze d'onda diverse. La lunghezza d'onda, che corrisponde al rosso, delle radiazioni elettromagnetiche che vengono dal sole, ecco, questa lunghezza d'onda viene distinta dalle altre perché il cervello trasmette alla nostra coscienza il colore rosso, ma nel mondo i colori non esistono, esistono soltanto delle radiazioni elettromagnetiche di lunghezza d'onda diverse. Tant'è che io ho visto anche diversi pazienti, se quest'area non si è sviluppata o viene lesa ad esempio da un ictus, la gente non vede più i colori, i famosi daltonici, il colore non esiste. Ecco, la realtà è un prodotto dei nostri meccanismi cognitivi, con i loro difetti, con i loro limiti.
Decisamente sì, è un crampo dell'anima. Accettare che quel che siamo, viviamo, pensiamo, così come la realtà che ci circonda, è unicamente il prodotto del nostro cervello, che però, per fortuna, rimane ancora un mistero. Come direbbe il poeta Guido Gozzano, mistero senza fine è bello. E con questo crampo dell'anima chiudiamo il giardino di oggi con il mio grazie a Jean-Pierre Marfioli, che ha curato la parte tecnica. Da Clara Caverzase un caro saluto e buona scienza a tutti.